essere asessuali da una prospettiva ovviamente diversa su quello che è, come abbiamo già detto, un po' il mito dell'amore romantico e il mito della monogamia. Anche per questo molte persone asessuali ricorrono a relazioni di non monogamia etica. Salve a chi sta ascoltando, io sono Alessandro.
Io sono Friedrich, dal collettivo asessuale Caro di Buoi. Ciao a tutti e a tutte.
Prima cosa, perché non tutte le persone che magari ascoltano potrebbero sapere, cos'è la non monogamia etica?
Allora, la non diciamo, una forma di non monogamia etica è un'impostazione relazionale in cui, diciamo, si hanno più relazioni, che siano sessuali o romantiche o di altro genere, con il consenso informato di tutte le persone coinvolte. Diciamo che come non monogamia etica la più conosciuta è il poliamore, che è una particolare forma appunto di non monogamia etica, ma ne esistono anche altre come l'anarchia relazionale, che è anche questa, diciamo, una delle più conosciute insieme al poliamore.
Come una sessuale può stare in una relazione di non monogamia etica? Cosa dovrebbe trovare di interessante, diciamo? Perché si dovrebbe sentire coinvolto in una relazione di non monogamia etica, e quando sappiamo che spesso e volentieri per gli asessuali la difficoltà è trovare anche una sola relazione?
Allora, diciamo che questo è un tema abbastanza dibattuto proprio nei gruppi asessuali, perché c'è chi ovviamente sarebbe favorevole su di sé ad avere questo tipo di impostazione relazionale e chi invece no. Un possibile vantaggio è, diciamo, che l'apertura di una coppia o comunque di una relazione a una non esclusività sessuale potrebbe permettere alla persona asessuale di evitare totalmente o parzialmente di fare sesso, senza che questo vada a compromettere il soddisfacimento dei bisogni dell'altra persona, che invece potrebbe aver bisogno di fare sesso con una certa frequenza. Ovviamente non è questa l'unica soluzione, perché esistono relazioni tra persone asessuali, oppure esistono relazioni tra persone allosessuali e asessuali in cui comunque c'è il sesso e tutte le parti coinvolte sono soddisfatte. Insomma, non è assolutamente detto che questa sia l'unica soluzione per una persona asessuale, però è una possibile soluzione, direi soddisfacente, anche perché può capitare, non è detto che una persona asessuale non provi gelosia o comunque desiderio di esclusività sessuale, non ritenendo la sessualità, diciamo, con altre persone una parte fondamentale della propria vita. E appunto, tra l'altro, c'è anche questo, secondo quanto ho visto, anche secondo me, una maggior possibilità di mettere in discussione costrutti sociali come la monogamia, perché si parte già da una prospettiva non sessocentrica della realtà in quanto sessuali, e quindi si può anche più facilmente probabilmente decostruire l'idea di appunto coppia monogama eterosessuale in cui all'interno della coppia ci siano esclusività sia romantica che sessuale che di altri tipi.
Hai parlato di monogamia come costrutto sociale, ma è il tipo, uno potrebbe dire, il tipo di relazione che abbiamo sempre visto, quello normale, giusto?
Sì, infatti,
che non bisogna usare questa parola, usata apposta.
Esatto, ma è proprio per questo si parla di mononormatività, perché appunto c'è una normatività a livello culturale che propone come normale, giusta, desiderabile e anche unico modello relazionale fondamentalmente la coppia monogama, appunto eterosessuale. Quindi comunque mononormatività e eteronormatività vanno a braccetto, perché il modello proposto è questo. Però anche a livello, per esempio, LGBT spesso si vede riproporre in chiave omosessuale o comunque, cioè, di coppie di persone dello stesso sesso o genere comunque la monogamia. Quindi è un costrutto culturale anche molto radicato.
La monogamia, dunque, è un costrutto, quindi ci sono altri costrutti, penso, all'interno di una relazione?
Allora, uno di quelli appunto di cui si parla più spesso e che probabilmente viene anche fuori quando diciamo, si vedono le cose da una prospettiva appunto di una persona asessuale o aromantica. Appunto, uno di questi è la scala mobile relazionale, cioè quel costrutto secondo cui una relazione debba in qualche modo progredire. Appunto, c'è un climax crescente di step, di scalini che però vengono in automatico, per questo si chiama scala mobile, cioè non è che sono le persone scientemente a compierli, ma vengono un po' dati per scontati, per cui per esempio c'è una prima fase di conoscenza. Generalmente a un certo punto entra in gioco anche il sesso in questa cosa, quindi si parla anche di scala mobile sessuale che si intreccia a quella relazionale, e poi per esempio si iniziano a fare progetti insieme, per cui vacanze, passare sabati sera insieme, inizia l'esclusività, quindi a un certo punto della relazione inizia implicitamente, perché spesso non è che viene pattuita o non se ne parla, però inizia un implicito di esclusività sessuale e romantica. Poi questa scala prosegue con appunto la convivenza, eventualmente il matrimonio e i figli, e il vissero per sempre felici e contenti.
Ho
E
sentito
quindi se.
in un incontro a cui ho partecipato, penso l'anno scorso, ho sentito chiamare da una persona di lingua inglese di Hollywood Storyline. In fondo è la storia hollywoodiana, insomma. Vissero per sempre felici e contenti, si conoscono, si guardano, si baciano. O probabilmente, come diceva Woody Allen, ci siamo ispirati a quello, insomma.
Eh sì, sicuramente, poi quello che dici tu probabilmente è anche un intreccio con il mito dell'amore romantico, anche detto amatonormatività, appunto, secondo il quale, diciamo, è aspirazione, desiderio di, appunto, di ognuno, ogni persona di trovare appunto un'altra persona, quindi comunque è incluso nel mito dell'amore romantico anche un modello monogamo. Di cui innamorarsi e con cui avere una relazione romantica, esclusiva, che duri tutta la vita, eccetera. Ma appunto il problema di questi costrutti è che se, per esempio, nella scala mobile, se ci si ferma per troppo tempo, dove il troppo tempo è, appunto, anche questo è culturalmente stabilito, su a un livello della scala mobile, sembra che qualcosa non vada bene. Se per esempio una coppia o anche più persone stanno bene senza andare a convivere, sembra che qualcosa vada storto, mentre magari queste persone stanno benissimo e non hanno la necessità di andare a convivere, o persone che non vogliono avere figli, o anche semplicemente persone che vogliono condividere certe cose e non altre, diciamo, al di là di questo schema. Quindi tutto ciò che sovverte lo schema è visto come indesiderabile o sintomo di un problema.
Evidentemente, come esiste una scala mobile relazionale, esiste anche una scala mobile sessuale.
Sì, che è appunto più specifica su appunto, tutto ciò che riguarda il sesso, cioè quindi può nella sessualità, diciamo, in un incontro sessuale si attua una sorta di scala mobile perché c'è per esempio una prima fase in cui ci si bacia, ci sono i cosiddetti preliminari, che il nome stesso fa pensare che non ci si possa fermare ai soli preliminari perché devono essere preliminari di qualcos'altro. Quando in realtà nessuno ha detto che non ci si possa fermare a qualsiasi step di questa progressione. E più diciamo, nel lungo termine, appunto, anche la sessualità tra due persone è un po' pensata per proseguire lungo una scala mobile che va a finire sempre in un atto di sesso penetrativo eterosessuale, secondo il costrutto. E chiaramente non tutte le persone si adattano a questo, anche se ne capisco l'origine, nel senso che probabilmente per una questione anche di prendere confidenza con l'altra persona, diciamo, c'è un certo climax che più o meno si stabilisce, però che sia sempre così, appunto, che abbia questo svolgersi non è assolutamente detto. E una parte ancora di appunto costrutti relativi appunto alle relazioni sono appunto questo già menzionato mito dell'amore romantico o amatonormatività e il sessocentrismo, cioè l'idea che appunto una relazione sia fondamentalmente basata su due componenti che sono amore e sesso, e amore romantico poi appunto, non amore in generale. E questo chiaramente nella prospettiva di una persona asessuale e o aromantica viene già messo in discussione, e anche per molte persone allosessuali e alloromantiche comunque questi due elementi non sono centrali, così come vengono proposti a livello culturale. Quindi sono appunto ulteriori spunti di riflessione che sono particolarmente, entrano particolarmente in gioco nell'anarchia relazionale, che appunto è una forma di non monogamia etica che, come propria impostazione, anche diciamo filosofica e politica, cerca di decostruire tutto ciò che è un costrutto relativo alle relazioni. Quindi, sia che si tratti di monogamia, sia che si tratti di centralità e superiorità relazionale attribuita all'amore romantico, alle relazioni in cui ci sono componenti anche sessuali, o sia che si tratti di altri elementi, diciamo che è una forma di non monogamia che mette in discussione veramente qualsiasi cosa, e per questo mi piace molto perché. Diciamo, permette anche di arrivare ai propri, questo per, insomma, nella mia visione, a ciò che realmente si desidera in una relazione, al di là di quello che invece ci è fatto credere che sia positivo desiderare. Ovviamente tutti questi costrutti di cui si è parlato finora sono, diciamo, vanno a braccetto all'eteronormatività che è un costrutto appunto assolutamente pervasivo e diciamo che l'eteronormatività comprende in sé appunto la mononormatività perché poi nel modello appunto eteronormativo di relazione la relazione è monogama ma anche quasi viceversa, cioè appunto nel modello di relazione monogama standard ci sono due persone, un uomo e una donna. Quindi appunto sono saldamente legati questi costrutti insieme. Chiaramente appunto per una persona sessuale questo salta subito agli occhi. Per concludere direi che appunto con questo non si vuole dire che così come parlare di eteronormatività non significa automaticamente dire che non è legittima come orientamento sessuale, non è legittimo essere eterosessuali, così. Parlare di non monogamia e di mononormatività non significa che poi scegliere o comunque trovarsi per inclinazione personale a desiderare una relazione monogama che abbia un certo tipo di esclusività sia sbagliato, semplicemente vogliamo incoraggiare una riflessione su i costrutti in cui viviamo perché spesso non c'è proprio scelta, cioè si prende una strada perché è l'unica che si conosce. Tant'è che appunto si crede di scegliere anche spesso per quanto riguarda l'orientamento sessuale, che nemmeno è una scelta, si crede di essere eterosessuali perché non si sa che esistono alternative. Comunque si crede di essere degli eterosessuali sbagliati, che è l'esperienza che poi è stata riportata anche da varie persone sessuali, cioè credevo di essere etero ma con qualcosa che non andava, quando invece non erano etero semplicemente.
Senti, un'ultima domanda, vorrebbe venire la solita domanda trita, ritrita, ritrita che sentiamo sempre fare in queste occasioni, ma i bambini in queste relazioni, cosa ne è dei bambini?
Allora, innanzitutto io penserei prima ai marò, però comunque se mi chiedi dei bambini, allora di solito
Marò che sono tornati nel frattempo, no?
con i bambini molto tranquillamente si può parlare e spiegare che si vuole bene a più persone, che appunto ci sono più persone nella famiglia e in realtà se questa cosa è spiegata tranquillamente, diciamo, le esperienze condivise che ho sentito sono sempre state piuttosto positive rispetto, per esempio, a situazioni in cui i bambini non vengono messi al corrente del fatto che i genitori si stanno separando o altre cose di questo tipo, cioè in cui i bambini sono tenuti all'oscuro e non viene loro spiegato cosa sta succedendo. Quindi penso che non sia un grosso problema e anche i marò credo che se gli si spiega come stanno le cose non avranno problemi a capire. Quindi chiuderei qui questo podcast e grazie per averci ascoltato. Ciao.
Ciao.